Mettendo da parte il vincolo sacramentale, si può raffigurare la famiglia nella sua struttura come una società complessa, non soltanto di interessi e di affetti, ma soprattutto dotata di una propria consistenza che trascende i vincoli che possono solo temporaneamente tenere unite due persone.
Siamo Maurizia Scaletti
e Colum Donnelly.
Questo è Mamme e Papà all'ultima spiaggia,
il primo podcast prodotto da genitori e dedicato ai genitori.
Siamo una coppia e siamo professionisti in comunicazione e pedagogia.
Voi mamme sbagliate.
Voi papà sbagliate.
Insieme, attraverso il dialogo e la comunicazione, siamo in grado di far emergere il meglio di noi per passarlo ai nostri figli.
Ecco cosa potete aspettarvi da questo podcast. Queste parole sono di Aldo Moro, pronunciate in Assemblea Costituente nel lontano 1946. Moro ci ricorda che la famiglia è molto più di un semplice legame tra persone. È una comunità, con una sua identità. È un luogo dove si intrecciano interessi, affetti e anche valori. La bellezza e la lungimiranza di questo concetto di famiglia che Aldo Moro ha disegnato è proprio nel riconoscere che al di là dei legami di sangue e dei legami legali, ciò che rende una famiglia tale è proprio la sua capacità di essere una piccola società con regole e dinamiche proprie. Per questo ci siamo fatti una domanda: ma se la famiglia fosse uno Stato, quale sarebbe la sua forma di governo?
Una democrazia diretta? Una monarchia assoluta? Un'oligarchia o un duopolio magari, oppure una democrazia indiretta? Ma soprattutto, che c'entra la politica e l'arte del governo dello Stato con la famiglia?
Ah, secondo noi c'entra molto. E sì, non solo secondo noi.
Secondo un sacco di persone, ma la persona che in particolare ci ha ispirato è una donna, Hajar Sharif, che pur non essendo di origine britannica vive in Gran Bretagna con la sua famiglia ormai da almeno un paio di generazioni, e lei ha raccontato in questo TikTok come nella sua famiglia sia stata educata a utilizzare la cena, il momento della cena di famiglia, per insegnare e imparare l'arte della politica. Quindi ci racconta che la democrazia in famiglia non è solo possibile, ma è anche il luogo perfetto per imparare l'arte della politica, l'arte della negoziazione, l'arte di prendere decisioni.
Quindi vuol dire che la cena in famiglia, o comunque i momenti dei pasti in famiglia, i momenti in cui ci si ritrova tutti insieme intorno a un tavolo, sono momenti fondamentali.
Sono momenti molto importanti.
Perché ci danno la possibilità di confrontarci, di parlare anche di cose...
Se pensiamo alla nostra vita lavorativa o alla vita della politica locale, regionale e nazionale, non importa il livello, ci si incontra regolarmente per parlare. C'è l'assemblea, il meeting, la riunione, lo stand-up meeting, chiamiamoli come vogliamo, ma sono tutti momenti di incontro che servono per parlare.
Ok.
Per negoziare, per trovare accordi, trovare la direzione. Per cui è un momento normale nelle nostre vite fuori di casa, perché non lo deve essere in casa?
Ok, quindi i momenti dei pasti potrebbero diventare una sorta di riunione di famiglia, nella quale potremmo parlare appunto di prese di decisioni e di distribuzione dei compiti anche.
Sì.
Immagina se anziché parlare di come è andata a scuola o come è andata la giornata oggi, parlassimo proprio di chi dovrebbe svolgere determinati compiti, decidessimo insieme chi li svolge e quando, e anche come gestiamo il tempo libero nel weekend, per esempio, perché non è detto che questa debba essere una decisione unica e solo dei genitori, e allo stesso tempo non è detto che debba essere una richiesta imprescindibile da parte dei bambini o dei ragazzi. Quindi se ne potrebbe parlare, si potrebbe decidere.
Sì, parlarne in un modo organizzato, in un certo senso.
Ok, organizzato come?
Potrebbe essere una cosa che facciamo tutte le sere a cena, per esempio, compatibilmente poi con la vita di ogni famiglia, che per orari impegni è diversa. Se abbiamo dei bambini piccoli probabilmente saremo tutti a cena, a parte il lavoro. Se i nostri figli sono più grandi, probabilmente alla sera avranno degli impegni, magari gli allenamenti piuttosto che qualche tipo di attività che svolgono in orario serale, per cui la cena non è più un momento valido tutti i giorni, però magari in settimana c'è sempre quel momento che tutti fissiamo sulle nostre agende per incontrarci, per parlare, e sappiamo che quello è il momento nel quale parlare.
Ok, quindi è qualcosa che possiamo mettere proprio in agenda, a calendario. Sì. Questo mi interessa.
Lo facciamo per tutto già nella nostra vita, per lavoro, per tutti i nostri impegni sportivi, culturali, viaggi, mettiamo tutto a calendario, ma il momento per parlare in casa di quello che dovrebbe contare di più, che la nostra famiglia, facciamo fatica e continuiamo a rinviare spesso. E questa è una dinamica che poi porta a non parlare. E quando non parliamo, chiaramente, come succede nel mondo del lavoro, come succede nella politica, non smettiamo di parlare, saltano fuori i conflitti, le incomprensioni. Quando continuiamo a parlare, teniamo sempre aperto il canale, depotenziamo anche le possibilità di trovare un motivo per scontrarsi.
Quindi è qua che entra in gioco la magia della democrazia.
La magia della democrazia.
Ogni membro della famiglia ha il suo potere, tra virgolette, di esprimersi, il potere di parola, il potere di giudizio, e quindi dai più piccoli ai più grandi possono dire che cosa pensano a riguardo del tema che stiamo affrontando in quel momento e della scelta da prendere.
La questione della scelta e delle decisioni, secondo me, è importante. Democrazia sì, ma democrazia e famiglia in che senso li possiamo intendere? Possiamo intendere come educazione alla democrazia in famiglia, quindi ai valori della democrazia del nostro Stato, della nostra Repubblica, anzi meglio. La nostra Repubblica è fondata su determinati valori e questi valori dobbiamo partire a insegnarli in famiglia. Non possiamo aspettarci che lo faccia la scuola. Poi possiamo discutere il fatto che l'ora di educazione civica sia fatta in un certo modo, sia compressa, ma perché non lo iniziamo a fare in famiglia?
Noi deleghiamo un po' troppo alla scuola. Questo non è il ruolo della scuola. la scuola non ha questo ruolo e non ha questa funzione, quindi va fatto in famiglia, punto. Non c'è alternativa. Se ci aspettiamo che questo lo faccia la scuola, ci stiamo sbagliando.
Per cui educarci ad apprezzare, essere grati per le libertà di cui godiamo, è qualcosa che deve nascere in famiglia e nella quale dobbiamo renderci conto in famiglia che qui quello che abbiamo è frutto di un lungo percorso che qualcuno ha pagato per noi. Noi stiamo godendo dei frutti di questo percorso, ce li meritiamo. Cosa facciamo per meritarceli? Secondo me questo può essere un ottimo punto di partenza per parlare di democrazia all'interno della famiglia. Democrazia in famiglia vuol dire anche come gestiamo la famiglia. Tu hai detto che ognuno ha una voce all'interno della famiglia, perfetto, come ogni cittadino ha una voce nella nostra Repubblica, ma qualcuno poi deve prendere le decisioni. Per cui
sarebbe meglio.
Sarebbe meglio, abbiamo un modello di democrazia rappresentativa, eleggiamo qualcuno per... Nella famiglia chiaramente non eleggiamo qualcuno, ma ci sono i genitori che sono le persone che alla fine devono prendere le decisioni, piacevoli, spiacevoli, ma alla fine la responsabilità è la loro. Fino a che grado coinvolgiamo i nostri figli e le nostre figlie nel processo decisionale? Perché quando iniziano ad andare già alle scuole medie inferiori, si può iniziare a parlare anche di cose, temi complessi e il perché si prendono le decisioni in un determinato modo in questa famiglia e perché scegliamo di fare le cose così. Perché non se ne può parlare? Perché vanno imposte? Che equivale a una dittatura.
Secondo me è sempre per una mancanza di tempo, di energia, e sì, questo mi verrebbe di dire anche di voglia, ma faccio finta di non dirlo. Principalmente di tempo ed energia, quindi siamo tanto impegnati, siamo tanto stanchi, la sera, se parliamo del momento della cena, ci sono sempre tante cose da fare e viviamo nella quotidianità, nella corsa, nella ruota del criceto fondamentalmente, quindi nella rincorsa di cose da fare e quindi ci sembra di guadagnare tempo, no? Risparmiare tempo prendendo delle decisioni e andando a imporle. Ma non è così.
No, perché poi paghiamo il prezzo più avanti, nel senso stiamo evitando di fare un investimento che è a lungo termine, sì, ma paga enormemente.
Anche perché in questo modo possiamo insegnare ai bambini determinati valori, per esempio quello della partecipazione, quindi il loro ruolo insieme al nostro nella società, intesa in questo momento nella piccola società famiglia, ma poi possiamo intenderla anche nella grande società e comunità, è un ruolo, è un valore importante. Partecipare è fondamentale, tirarsi indietro o non partecipare ha comunque un suo senso e ha comunque una sua responsabilità. Ma se noi non insegniamo loro il valore della partecipazione, quello del rispetto reciproco, e noi glielo insegniamo con i gesti, con i fatti, con le azioni concrete e quotidiane, cresceranno senza questo tipo di sensibilità.
Quindi noi abbiamo la nostra riunione settimanale, per ora siamo partiti piano, però abbiamo il nostro consiglio familiare.
Sì, in cui si prendono le decisioni.
In cui spieghiamo anche, soprattutto, il processo decisionale, quindi il perché scegliamo di fare qualcosa e chiediamo anche un parere.
Questa è l'altra cosa molto importante, secondo me, perché non è necessario solo prendere le decisioni, ma anche capire come si prendono le decisioni. Ognuno avrà i propri criteri, i propri vincoli, ma se noi non lo spieghiamo esplicitamente ai bambini, non possiamo poi pensare che da adolescenti sappiano prendere delle decisioni nel modo in cui intendiamo noi. Poi le prenderanno comunque, ma chissà come.
Sì, ma che processo decisionale seguiranno? A cosa sarà ispirato questo processo decisionale? Quali principi, quali valori, cosa gli abbiamo passato? Perché se abbiamo passato tutta la loro infanzia a prendere le decisioni per loro, perché lo dico io, poi si troveranno a dover prendere da soli delle decisioni senza avere le basi per poterlo fare. Su cosa decidono? In base a cosa decidono? Che fondamenta hanno? Che processi?
Sì,
hanno?
Anche perché la società in cui viviamo oggi dà delle indicazioni che sono molto controverse. E dal mio punto di vista, ecco, polarizzate, sì, e dal mio punto di vista poco condivisibili. Quindi, se non diamo noi come famiglia delle indicazioni su quale sia il processo decisionale, quali siano i criteri da tenere in considerazione, è chiaro che i ragazzi poi prenderanno in considerazione i criteri dati dalla società. E considerato il consumismo, la materialità, l'individualismo e la corsa verso il successo, che ha mille significati diversi, esatto, a qualunque costo, direi che non vorrei che i miei figli prendessero decisioni in base a questi criteri. Forse è meglio se gliene diamo qualcuno noi.
Sì, anche perché fa parte della tradizione di famiglia che trasmettiamo. Tradizione di famiglia che può essere tante cose, ma è soprattutto il modo di vivere, il modo di prendere le decisioni, perché poi la nostra vita è una costellazione di decisioni una dopo l'altra. Penso sia l'eredità migliore che possiamo lasciare.
Sì, sono d'accordo.
Poi i verbali dei consigli di amministrazione potete decidere se farli o no. L'intelligenza artificiale in questo caso ci viene in aiuto. Vabbè, chi ha che voglia di fare segretario che verbalizza, dai.
Infatti, perché dobbiamo verbalizzare?
Scriptamanent.
Sì, sì, ma allora dobbiamo trasmettere anche il valore della parola data.
Così quando crescono glielo puoi rinfacciare, no?
No, insegniamo il valore della parola data.
Perfetto.
È il fatto che la parola vale molto più che tutto il resto, che questa è una cosa che abbiamo perso.
Sì.
Quindi recuperiamola.
Consiglio di amministrazione familiare settimanale per noi, per ora.
Sì, che prende decisioni anche molto semplici. Adesso non dobbiamo pensare a chissà quali cose strane e
no,
strategie.
Però anche solo organizzare viaggi, spostamenti, incastrare gli impegni di tutti. Se per esempio vogliamo invitare qualcuno a casa per una cena, per un pranzo.
Certo, però riorganizzare la settimana.
È tutto organizzato, nel senso ognuno verifica la propria flessibilità e decidiamo insieme quando possiamo fare le cose. A me sembra un modo sano di vivere la
famiglia. Sì, a volte riguardano anche il decidere che cosa mangiare durante la settimana, quindi il menù. anche qui dipende dalle abitudini familiari, noi non prepariamo prima, prepariamo giorno per giorno, però sapere già che il martedì abbiamo voglia di mangiare la pizza e Colum fa la pizza per tutti,
evviva,
è una cosa importante, perché c'è un'organizzazione.
C'è l'impasto
dietro,
che deve lievitare 24 ore, certo.
Quindi mettersi d'accordo anche su cose banali come che cosa vogliamo mangiare, che desideri abbiamo, per esempio, per questa settimana, fa sentire tutti coinvolti, tutti partecipi, ognuno può esprimere il suo e allo stesso tempo facilita la vita. Quindi perché no?
Sì, facilita la spesa, facilita la preparazione.
E non è un impegno, anche questo secondo me è importante, non è qualcosa che rimane sulle spalle di un'unica persona, che spesso è la mamma, e ce lo dobbiamo dire,
senza dubbio,
di un'unica persona che deve pensare a che cosa fare da mangiare, ad andare a fare la spesa, a prepararlo per tempo, e si occupa di tutto per poi sentirsi dire a tavola: oh, ma io non avevo voglia di mangiare questo,
a me non piace, io non lo voglio.
Può essere di grande aiuto.
Bene, quindi la democrazia in famiglia è qualcosa che possiamo portare, la possiamo portare perseguendo due obiettivi. Il primo è quello di crescere dei futuri cittadini che hanno bene a cuore e a mente il valore di vivere in una democrazia. Dall'altro punto di vista, un metodo di gestione delle relazioni all'interno della propria famiglia, ed è anche un modo per insegnare una serie di competenze o di skills, come il prendere decisioni, negoziare, parlare in pubblico, perché comunque se devo esprimere la mia idea la devo fare davanti, ok, i membri della mia famiglia, però iniziamo a fare quello, perché è già difficile per tante persone fare questo.
Sì,
anche parlare di fronte a persone che conoscono bene o sono addirittura familiari. Diamo un sacco di competenze con questo approccio.
Certo, anche perché è necessario argomentare la tua posizione, la tua scelta, il perché preferisci una cosa piuttosto che l'altra, e quindi insegniamo ad argomentare, a dimostrare perché teniamo ad alcune posizioni, perché spingiamo verso una direzione piuttosto che un'altra.
Sosteniamo,
quindi, sì,
sosteniamo le nostre idee e soprattutto magari ascoltando cambiamo idea.
Anche questo, sì.
Ed è un bel insegnamento.
Sì. Alla prossima riunione.
Alla prossima riunione. Sarà agguerritissima.